Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:34 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Science Fiction Double Feature a tutti amici fino all'ultimo
non ridere,
secondo
non
qua
ridere, non
si
ridere.
Parla di cinema proprio fino all'ultimo secondo prima di andare in onda.
Quello.
A volte sì, Tommy,
sì,
a volte
cinema
sì.
Cinema o aerofagia,
no,
seconda
per
dei
favore,
casi.
Tommaso, ti ringrazio, cerca di mantenere un contegno. Benvenuto a te e a tutte le tue ascoltatrici o abbonate a questa 15ª puntata della 12ª stagione di Seconda Visione.
No, così però mi freghi.
Ho fatto apposta.
Io faccio Seconda Visione solamente per salutare le mie ascoltatrici, le mie abbonate.
Si sistema anche le cuffie. Le
non sento bene oggi. Le ascoltatrici che diventeranno abbonate, le abbonate che diventeranno... Chissà, allora vi ho salutato, carissime ascoltatrici, carissime
abbonate. Ma loro ti salutano, visto che nessuno manda più lettere qua.
No, ma arriveranno e mi salutano e dopo loro spengono, perché a loro interessa solo il saluto, come a me interessa solo salutarle.
Io posso... Ma è come andare a messa solo a Natale, scusa.
Esatto, più o meno così. E io, guarda, posso anche tornare a casa, che faccio, torno a casa?
Rimani qua,
va
Tommy.
Bene, grazie,
sei prego, molto sei molto meglio tu.
Sei un meglio.
5 febbraio 2013, le 22:36 e partiamo. Con una puntata ricolma di film, tre, che probabilmente di utilità ne fanno uno.
Sì, è una buona media.
Ci sono
dei periodi in cui 3-4 film non ne facevano uno, quindi dobbiamo accontentarci. No, comunque c'è da dire che stiamo vivendo il periodo più fertile a livello cinematografico, a livello di uscite, ma ricordatevi che dal 1 marzo il cinema morirà.
Tre film, caro Tommaso, tre film di Hollywood, possiamo dirlo?
Sì, perché...
Anche se non sono tutte produzioni hollywoodiane.
Sì, però tre film, bene o male, con una parte di produzione, se non altro, americana. Il resto delle cinematografie sono in attesa, le aspettiamo anche noi, compresa la cinematografia italiana. Nel frattempo vi beccate questi tre film che hanno, curiosamente, caro amico Francesco, oggi riflettevo tra me e me, tutti i titoli in inglese.
Ma che sono cose?
Non è che le hanno tradotti tipo se mi lasci ti cancello.
No, le hanno lasciati così.
Il re della terra selvaggia, questi non drammatizziamo, è solo una questione di coro. No, le hanno lasciati così.
E non è che
hanno,
so perché.
E non è che le hanno tradotti con un altro titolo inglese, ma proprio il loro titolo originale.
Ma prima di dire i film, vi diciamo perché potreste mandare un sms o una mail, ovvero sia per votare noi per fare Dammi solo un minuto.
Che cos'è Dammi solo un minuto, caro amico Francesco, che da un po' che non facciamo questa emerita e bellissima gag?
Di solito con emerita si dice altro, dopo, e io sono abbastanza d'accordo. Dammi solo un minuto è la sfida che voi lanciate a noi di riassumere trama e giudizio critico di un film in 60 secondi. Pensate un po'!
Noi dovremmo abituarci a dire com'è Dammi solo un minuto in 5 secondi, 5-10 secondi.
Ma perché sempre sta cosa agonistica? Mi viene l'ansia.
No, così, almeno così passiamo il tempo.
I film in scaletta, sui quali magari vorremmo anche avere un vostro parere, se li avete visti, sono Flight, Looper, The Impossible.
Potremmo costruire anche delle frasi.
Certo.
The Impossible Looper Flight. Oppure Looper
Flight
the impossible Flight.
Mi sa che abbiamo quasi finito per quanto riguarda le combinazioni.
Ce ne manca una. Ah no, forse quella che hai citato tu all'inizio.
Però, amici cari, amiche care, soprattutto di Tommaso, potete anche utilizzare Facebook e la nostra pagina, anzi andare sulla pagina facebook.com/secondavisione, fare like, vi sentirete più integri e integrati nella società odierna e potrete anche vedere che cosa mandiamo in onda, i pezzi di film, di cosa parliamo, eccetera eccetera. E proprio di questo noi andiamo a parlare, di film, il primo, che si chiama Flight, che un
Flight,
po'...
Flight, volo, mi ricorda qualcosa. Tipo, a te non ricorda niente.
A me qualcosina
sì. Siano in ordine le misure d'emergenza.
Capo, una densa nebbia si addensa annebbiando la zona est delle montagne rocciose. Non c'è possibilità di atterraggio, devono arrivare a Chicago.
Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di fumare. Ho bisogno di una persona valida che mi aiuti. Un uomo che conosca quell'aereo come sua madre e che abbia fegato da venire.
Non cascherà. Va bene, passami Striker.
Ok, usa la mia radio laggiù. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di bere. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere i tranquillanti. Johnny, un altro caffè?
No, grazie.
È tutto troppo tranquillo.
Già, troppo tranquillo.
Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di annusare cocaina.
Striker, mi raccomando, non perdere la calma. Se ti trovi in difficoltà, usa i freni d'emergenza. Sai dove sono.
Bello, tra l'altro, il fatto di annusare cocaina. Dice, sì. Uno non è che la tira col naso, sente l'odore.
Sì, sì, sì. Però io ho sempre pensato anche che fosse cocaina, quella famosa colla.
Certo, te l'hanno fatto credere per anni fino a che tu non l'hai comprata a dei prezzi esorbitanti, però, la cocaina.
La cocaina, esatto. Quella col pennello, no?
Parliamo di Flight. Flight, film di Robert Zemeckis, che è uscito nei cinema la settimana scorsa. Ce lo siamo tenuti da parte perché volevamo andare appunto con il Concorde, che però Tommy ha pilotato a pedali per l'occasione.
Sì, va la... a carbonella anche un po'.
È vero, un po' sì, infatti c'è il fuochista.
Però peccato che a Terranova ci sia finita la
vabbè, da lì è tutta discesa, non c'è problema. Il film, che vede nel cast Denzel Washington, John Goodman, Don Cheadle, Melissa Leo,
Kelly Riley, te la ricordi?
Riley,
in
sì.
Arrivederci Mrs. Anderson, quel film inutile dove lei fu candidata come breast actress, non so per quale motivo.
Breast?
Sì, perché c'è una scena in cui
di seno, ho capito, vabbè. Il nostro pilota protagonista si chiama Whip Whitaker ed è un pilota di lungo corso, ne ha fatti di viaggi. Parte da Orlando, Florida, per arrivare nelle sue parti, se non sbaglio,
Atlanta,
Georgia. Un volo di routine, il tempo è parecchio brutto, ma insomma, lui è capace. Certo, è vero, lo vediamo svegliarsi in una stanza d'albergo con una donna bellissima che poi scoprirà essere una delle host del suo equipaggio e fumare probabilmente degli spinelli.
Sì,
però...
e tipo si alza e beve subito del whisky.
Vabbè, perché vabbè, tu non lo fai?
No, perché è per evitare l'hangover, cioè bere esatto. L'ultima cosa che hai bevuto la sera prima, è vero?
Esatto. Insomma, il volo parte... Il nostro pilota, nonostante abbia un copilota a cacasotto, come tutti nei film di disastro aerei ci vuole il pilota a cacasotto, il copilota a cacasotto, lui riesce con maestria e sicurezza a superare la prima turbolenza, ma durante la fase di discesa ecco che l'aereo letteralmente inizia a cadere a pezzi. Cosa farà il nostro? Una manovra incredibile e del tutto inconcepibile, tant'è che non sarà neanche ripetuta dai simulatori, di rovesciare l'aereo in giù per frenare la picchiata e per poi tentare di planare in campo aperto. Ce la fa, riesce a salvare tantissime vite, su 100 e rotte persone di equipaggio e passeggeri ne muoiono soltanto 6, che non è una cosa bella, ma sempre meglio di un aereo che si schianta, come era molto probabile. E fin qua tutto bene, però cosa succede? Che quando vengono fatte le analisi di routine gli viene trovato qualunque cosa nel sangue.
Strano,
anche
non...
della coccoina,
esatto,
tra l'altro.
Esatto, e lui non l'aveva neanche comprata a prezzi esorbitanti come me, tra...
Andiamo a scoprire quindi il nostro Whip Whitaker un po' alla volta, quasi come lo potrebbe scoprire l'opinione pubblica, che però in realtà viene a sapere queste cose praticamente alla fine. Lo veniamo a scoprire come un uomo profondamente in difficoltà. Allora, la parola chiave, direi, per questi tre film di questa puntata è filmazzone.
Sì, sì.
Come l'erbazzone.
Sì, forse nei tre Looper è quello il filmazzone, che sembra quasi più raffinato rispetto agli altri.
Sì, stiamo sempre parlando di gente che viene sparata, fucilate,
sì,
quindi insomma,
però figuriamo,
stiamo sempre parlando di Bruce Willis comunque.
Esatto,
quindi
esatto.
Ecco, la tua affermazione già lascia il tempo che
interessante,
trova.
Interessante, interessante. Allora,
Drammone,
ed è intanto un piacevole ritorno a Robert Zemeckis.
Che non fa più vaccate.
Non fa più vaccate, o almeno non fa più vaccate in digitale, perché io mi ero, francamente, non so te, ma mi ero un po' stufato dell'ultima fase, insomma, della vita artistica di Robert Zemeckis, che si era un po' troppo incapricciato con quei film dove lui fa recitare degli attori, poi li ricopre di computer graphics per creando insomma quella particolare tecnica di animazione dove appunto si utilizzano attori veri e propri per avere un film in animazione digitale. Quindi ci ha sfornato,
è spiegato bene,
il Polar Express, ci ha sfornato Scrooge, il Canto di Natale.
Roba inutile
perché se hai degli attori, io sono sempre dell'opinione che o lo fai computer graphics senza gli attori, o almeno giusto per i movimenti, se no è inutile. Utilizza gli attori, cioè cercare di ottenere dalla computer graphics l'elemento umano mi sembrava un'operazione francamente un po' inutile.
E qui infatti torna al cinema di attori, cioè nel senso prende il nostro Denzel Washington e lo mette nel ruolo dell'ubriacone che da Giorni Perduti, ma forse anche prima in poi, diventa uno un po' di quelle provone d'attorone.
Esatto, esatto. Allora, noi parlo per tutte e due, siamo piuttosto affezionati a Zemeckis perché è uno di quei registi che ha codificato il cinema non solo degli anni 80, ma in generale. Ritorno al futuro e Roger Rabbit basterebbero. Poi ha fatto anche Forrest Gump, che comunque è uno dei film che io definirei chiave degli anni 90. Quindi è un regista che ha fatto delle bellissime cose. L'avevamo un po' perso e qui ritorna, anche se in parte, devo essere sincero.
Sì, nel senso che potete immaginarvi, se non l'avete visto, se l'avete visto davvero vorremmo sapere cosa ne pensate. Il nostro amico Stefano ha commentato su Facebook, fateci sapere, insomma, ha detto se non fosse per il finale sarebbe un gran film. Ironizzavamo se si tratta di L'aereo più pazzo del mondo, di cui abbiamo sentito un pezzo prima, oppure invece di Flight. Tornando a Flight, sì, Tommy, cioè, più che altro è il drammone, filmone, con addirittura la catastrofe, ben girate le scene, in aereo.
Le scene in aereo, bisogna
fa venire paura,
che sono veramente, ansia, veramente impressionanti.
Che però, insomma, alla fine ha un percorso abbastanza scontato, con un uso, adesso vorrei sapere cosa ne pensi tu, del personaggio
musica
di John Goodman,
sì,
che è vagamente funzionale allo sblocco della sceneggiatura.
Non solo lo sblocco della sceneggiatura, visto che compare all'inizio e alla fine in due momenti chiavi, ma anche le sue entrate in scena.
Il Grande Lebowski.
Ho trovato, sì, prima il Grande Lebowski, ma anche un po' l'uso didascalico della musica, perché
vagamente, ah sì, dobbiamo parlare della colonna sonora.
Mi entra con Sympathy for the Devil e esce con Gimme Shelter, quindi sì, c'è questo, sottolineare, per caratterizzare il personaggio musicalmente in maniera, trovo francamente, un po' banale. Insomma, da Zemeckis io non mi aspetto delle scelte così prevedibili, mi aspetto qualcosa di diverso. E il film per metà, o forse anche tre quarti, sembra pendere da tutta un'altra parte. Sembra un film in cui il personaggio chiave, che è Denzel Washington, sembra coerente con la sua vita, sembra non cedere al politicamente corretto, non cedere,
sì,
al compromesso,
sì.
Purtroppo tutto quello che mi aspettavo di buono, che ci aspettavamo di buono, anche sottolineato da alcune scene, viene in qualche modo rovesciato, francamente, dalla parte finale, dove c'è un finale molto più buonista, molto più conciliante, molto politicamente corretto, e mi è un po' dispiaciuto. Lì il film veramente, sì, scade nel drammone su temi importanti, come se veramente la costruzione del personaggio si risolvesse banalmente nel tema alcolismo.
Infatti il modo che ha il nostro caro amico Zemeckis di scegliere la colonna sonora è un po' il modo che talvolta si fa quando uno va in autogrill e compra i dischi in cui c'è il rock figo. Il rock figo. Per cui si parla di alcol ed ecco i Bare Naked Ladies con Alcol. Poi si parlerà di cocaina in Los Angeles, anzi di droghe Los Angeles, ecco Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers.
Arriva il personaggio vagamente mefistofelico di John Goodman che aiuta in momenti difficili andando anche oltre la legge, e allora arriva Sympathy for the Devil e la si sente tra l'altro tutta,
tutta. Ma voi l'avete visto Flight? Scriveteci a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it o al 348-7649-289, anche perché Tommy, magari aggiungiamo due cose, ma...
No, allora, possiamo definire che è un discreto film che va visto perché Zemeckis, il ritorno di Zemeckis a live action merita comunque una visione, e ci sono delle parti molto belle, anche la scena, alcune scene con il personaggio femminile interpretato da Carrie, come si chiama?
Carrie Fisher?
No, non Carrie Fisher, che quella è Carrie Riley. Poteva aprire cose molto interessanti. In realtà è si risolve anche lì in un banale parallelismo tra due vite un po' distrutte. Peccato, per certe cose è un'occasione
già
mancata.
È vero,
però
ci siamo dimenticati della sottotrama, che effettivamente se non si capisce
che è una parte importante. Addirittura nel poster ci sono sia l'immagine di Denzel Washington sia l'immagine di lei.
Per questo motivo l'agente di Kelly Riley ha festeggiato per 16 giorni di seguito ubriaco a Martinica.
Kelly Riley dopo Mrs. Anderson presenta non ha fatto nulla, almeno che sia arrivato da noi. Non è che abbia mai fatto grandissime cose, e questo sicuramente può essere per lei un bel trampolino di lancio nel cinema americano.
Anche se voci di corridoio dicono che l'agenzia di Kelly Riley abbia avuto questo danno, nel senso che la produzione di Flight con una di quelle macchinette, sai, che vanno in giro,
sì,
per gli studios, abbia schiacciato il preziosissimo chihuahua della signora dell'agente di Kelly Riley, e quindi per evitare dei problemi hanno chiamato lei e l'hanno sparata in locandina.
E sono cose che fanno male.
E Hollywood è un posto anche brutto, eh.
Sì, ma a noi ci sembra tutto bello, rose e fiori.
E invece no. Ci sono chihuahua resi in due dimensioni.
Comunque, andatela a vedere e poi magari sappiateci dire anche in posta privata come ultimamente sta accadendo.
Posta, la casella.
Seconda visione.
Quelle foto che ci mandate con le mascherine.
Esatto, casella postale numero... No, seconda visione @gmail.com, e se l'avete visto e volete commentare, diretta @radiocittadelcapo.it oppure anche sulla nostra pagina di Facebook.
Caro Tommaso,
dimmi pure, amico,
ci siamo sgavagnati Flight.
E uno è fatto. Ne abbiamo altri due.
Abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo.
Scriveteci intanto per darmi solo un minuto, per salutarci.
Ah, ecco, Andrea Arcaccola ci ha scritto, hai visto?
Ma scusa, Andrea Arcaccola non dovrebbe lavorare stasera, che c'è una prima importante a Bologna?
Non puoi fare commenti del genere su chi ci manda gli sms al 348-7649-289, a meno che noi non possiamo realmente ricattare con dei soldi,
esatto,
le persone che ci scrivono.
Allora, il nostro amico Ercaccola, che lavora in un importante luogo della cultura.
Dai, Tommaso, basta.
Volevo solamente dirvi che Bobby Wilson non è d'accordo con la vostra critica. A lui l'ubriacone di Flight è piaciuto molto. Non capite l'arte.
Ma no, a noi non è che non ci sia piaciuto, è che un po', come diceva l'amico Tommaso, mi rimane un po' tutto là.
No, guarda, io ci credevo molto, fino a metà gli davo un bell'8. Poi sono sceso a un 7 e diciamo potrei arrivare a un 6,5.
Ma addirittura.
Per il nome di Zemeckis.
Per fortuna che si è fermato il film.
Sai che tra l'altro su FinTV, che è una rivista che a noi piace molto, ci sono critici abbastanza altolocati, gli danno anche un bel po' di 10.
Addirittura.
Sì, un paio di 10. Mi sembra un po' esagerato.
Anche a me sembra un po' esagerato.
Comunque, insomma, ben venga e continui sulla strada del live action. Non faccia più quelle puttanate, quelle vaccate, scusate, siamo in fascia protetta, in animazione digitale, che sono un po' inutili.
Chissà, avevo letto qualcosa sui progetti futuri, e il fatto che abbia rimosso completamente la sua considerazione appunto sui piani che gli aspetteranno, probabilmente mi sa che non ti segue, ritorna a fare vaccate.
Temo di sì, ma comunque quelle vaccate non è che poi siano stati dei successi planetari. Vabbè, li facevo uscire certo per Natale, fare il canto di Natale per Natale, è ovvio che qualcosina
siamo
un po'
buoni
ti
tutti
entra.
Dici siamo, cioè, buoni
a,
tutti
alla fin fine, però però noi siamo rimasti un po' a Ritorno al Futuro e a Roger Rabbit.
E a proposito, mamma mia, Roger Rabbit, lo devo rivedere, è tanto tempo che non lo riguardo.
È veramente uno dei capolavori degli ultimi 30 anni.
È bellissimo, bellissimo.
Ed è un film che, a proposito di 30 anni, ha quasi 30 anni ormai,
Mi sono intristito,
Orologio è un minuto indietro al mio. Lui ha saltato quel minuto per arrivare istantaneamente a questo momento. Vieni, ti mostro come funziona.
Va bene.
Primo, innesti i circuiti del tempo. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Registri il tempo di destinazione su questa tastiera. Diciamo che vuoi vedere la firma della dichiarazione di indipendenza? O assistere alla nascita di Cristo. Ecco una data importante nella storia della scienza. 5 novembre 1955. Sì, certo, 5 novembre 1955.
Non capisco, ma che è successo?
Fu il giorno in cui inventai il viaggio nel tempo. Me lo ricordo benissimo. Stavo in piedi sul water attaccando un orologio. La porcellana era bagnata, sono scivolato e ho battuto la testa sul lavandino. Quando ho ripreso i sensi ho avuto una rivelazione. Una visione. Un'immagine scolpita nella mente. Un'immagine di questo. Questo rende possibile viaggiare nel tempo. Il flusso canalizzatore.
Flusso canalizzatore?
Mi ci sono voluti quasi 30 anni e tutto il mio patrimonio per realizzare la visione di quel giorno. Mio Dio, quanto tempo è passato. Le cose sono molto cambiate da allora. Mi ricordo quando tutto questo era campagna a perdita d'occhio. Il vecchio Peabody era il solo proprietario qui. E gli venne la folle idea di piantare alberi di pino.
Questa è proprio forte, Doc, è grande. Ma senti, funziona con la benzina normale?
Sfortunatamente no, ha bisogno di qualcosa di un po' più vivace, plutonio.
Ah, plutonio. Come plutonio? Vuoi dire che questo aggeggio è nucleare?
Ehi, continua a girare. No, questo aggeggio è elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità che mi serve.
Doc, ma non si può entrare in un negozio e comprare plutonio. L'hai fregato a qualcuno?
Sì, l'aveva fregato a qualcuno, ai libici, per la precisione.
I libici!
Stiamo parlando di Ritorno al Futuro,
guarda
in cui...
che, vedi, un film di Zemeckis.
Un altro film
di... Abbiamo appena parlato di Zemeckis, introduciamo un film con Zemeckis, una roba... Io non ci sto...
Potevamo usare Time dei Pink Floyd? No, perché non aveva senso, invece parliamo
appunto
di... Ma
sarebbe stato didascalico come Zemeckis che fa l'entrata
le cose,
con Sympathy for the Devil.
Qui viene spiegato come funziona il viaggio nel tempo, come Doc Brown l'ha inventato nel film appunto di Robert Zemeckis. Mentre noi non sappiamo in
forse
realtà
così, forse
chi lo
così,
sa,
forse così.
Non sappiamo come nel 2040 e rotti l'umanità abbia scoperto come viaggiare nel tempo. La cosa però è terribilmente pericolosa, quindi viene messa fuori legge. Torniamo indietro nel tempo, più o meno ai giorni nostri. Arrivano dei corpi dal futuro che dei sicari chiamati Looper devono fare scomparire. Cosa succede? Che una mafia potentissima dal futuro prende i suoi avversari, li rimanda nel passato, dove appunto agiscono questi personaggi, tra cui il nostro protagonista Joe, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, che appunto devono eliminare questi corpi, che quindi vengono eliminati nel presente, dove non sono ancora nessuno, perché magari possono essere delle persone nate all'epoca, ma che ovviamente non corrispondono dal punto di vista fisionomico ai corpi che vengono eliminati. Tutto pulito.
E possono essere smaltiti facilmente.
Il compenso dei Looper è molto alto, perché ogni corpo che gli piomba davanti è pieno di lingotti d'argento. Cosa succede però quando invece dei lingotti d'argento ci sono dei lingotti d'oro? Che il cerchio, il loop, si chiude. La mafia del futuro, per essere sicura che questo viaggio nel tempo sia protetto, talvolta manda indietro nel tempo gli stessi Looper per essere assassinati da loro stessi. Io meglio di così.
Guarda, sei stato veramente, veramente bravo.
Non lo so,
ma
in ogni
non
caso...
era facile. E poi per la cronaca, diciamo che in inglese cerchio si dice loop.
Certo.
E dopo.
E il cerchio si chiude.
E il cerchio mi si chiude, capito?
Cosa succede però? Che Joe, quando si trova di fronte.
Ehi, Joe!
Lui.
No,
What are you gun? What are you dying with a gun in your hand? Esatto. Proprio era la citazione, sì, preciso. Sì. Quando si trova il se stesso davanti.
È Bruce Willis.
Intanto. Ma come Bruce Willis?
Io sono Joseph Gordon-Levitt.
Serietà.
Mi hanno truccato anche per assomigliare a Bruce Willis.
È vero, infatti fa schifo in questo film. Comunque si trova davanti il se stesso del futuro che è tornato indietro, si è fatto mandare indietro nel passato per una questione di vendetta che non staremo
ed è un po'
a raccontarvi. È vagamente incazzato. Ci sarà quindi una caccia del Joe vecchio nei confronti del Joe giovane, detto anche giovane.
Questa è veramente...
questa era bellissima.
E poi c'è l'altro che è il non Joe.
Esatto. Vanè. C'è gente che urla flusso canalizzatore su Facebook.
Sì, gente che urla flusso canalizzatore, tra l'altro da Berlino, quindi ci fa anche ulteriormente piacere.
E quindi si metterà di mezzo ovviamente una ricerca di quello che sarà il capo futuro della mafia. Io lo faccio Giovanni, ma di brutto, ma anche adesso con gioia, ma anche tutto quello che vuoi.
Ma te lo ricorderesti?
Adesso lo leggiamo. E si innesta quindi la caccia, un po' alla Terminator, di quello che sarà il futuro leader della resistenza in Terminator, invece qua è il futuro leader dei cattivi.
Sembra molto complesso, in realtà gli spiegoni...
Ma un po' lo è.
No, guarda, alla fine si riserva la spiegazione nei 20 minuti iniziali, poi dopo... Il film procede abbastanza speditamente, senza troppi cavilli e paradossi temporali. Non so come abbiano fatto, però ci sono riusciti. Allora, prima dicevo che tra i tre film di cui parliamo oggi, questo è quello che un po' spicca, perché è, rispetto agli altri, sicuramente un'opera autoriale, perché il regista è anche sceneggiatore, è Rian Johnson, che è un giovane regista un po' nerd, di cui avevamo visto noi Brick, la sua opera
bello,
prima.
Bello, 2005.
Esatto.
Recuperatelo.
Questo è il suo terzo film, quindi dal 2005 non è che ne abbia fatti poi tantissimi. È un film.
Però ha fatto televisione e ha fatto Breaking Bad.
Esatto. Quindi la mano ce l'ha. Trovo che Lupri sia un film, intanto visivamente un film molto bello, che non scimmiotta i classici film futuristi. No, non vuole ricreare un immaginario futuristico particolare, ma è molto legato a un futuro reale del presente. Veramente un universo distopico, semplice ma molto efficace. Riesce a avere anche delle belle inquadrature, delle belle idee di regia senza fare degli svolazzi. È un film che ovviamente ha anche, trovo, una certa patina di coolness.
Sì, decisamente sì.
Però senza... ok, ce l'ha, ma non è che insiste più di tanto. Non possiamo neanche definirlo né un film da Sundance, né un film indie. È un film che comunque ha una patina di figaggine attorno, però su un meccanismo che funziona, un meccanismo che abbiamo già visto molte volte, ma è reso, secondo me, sufficientemente bene. Trova due attori che non è che devono fare delle grandi prove attoriali, ma funzionano,
no,
per quello,
anzi,
che devono fare.
Anzi, possiamo dire che sono abbastanza marmorei.
Sì, e devo essere sincero, poi il povero Joseph Gordon-Levitt, che solitamente è un bravo e capace attore, sarà il trucco per farlo assomigliare a
Fa
Bruce
schifo
Willis.
Possiamo dirlo che è un cane terrificante,
no,
in questo
che
film?
No, è che il trucco, secondo
Vabbè,
me...
Vabbè, ho capito il trucco, non è che...
Invece... Brava, e noi lo diciamo da molto tempo, brava Emily Blunt.
Da tempi non sospetti.
Emily Blunt, insomma, è una bella presenza. È un film che sa anche...
Oltre ad essere una bella presenza, è un'attrice brava che si sta provando su un sacco di
terreni. Poi per una volta abbiamo un bambino... molto inquietante.
Molto.
Dopo avremo dei bambini, parleremo di bambini molto concilianti, molto carini e simpatici, gentili e teneri. Ecco, qui c'è un bambino realmente inquietante. E io trovo che sia un bel film. Io mi sono veramente divertito. Non dura un'esagerazione, ma è il canonico 1:40, 1:45, e di questi tempi è cosa rara. Pare, oltretutto, caro amico Francesco,
dimmi,
che sia anche il film preferito da Tarantino del momento, dei film usciti ultimamente.
Ma pensa
io
un po'.
Te la butto lì. Io ho visto un'intervista e lui diceva che, appunto, ne ha visti pochi, forse ne ha visti due, e uno di questi due, Looper, gli è piaciuto un sacco. Noi lo consigliamo. Purtroppo è solamente in una sala e in una nota multisala. dove non vi restituiscono i soldi in quella multisala.
Allora, vi diciamo che abbiamo convinto il nostro amico Marco.
Bravo,
forse.
Marco, valla a vedere perché secondo me è un bel film.
Sì, non è male, non è male, non è male.
Cioè, comunque è divertente.
Sì, dai, alla fine intrattiene.
Anche tu hai citato prima Terminator, cioè ci sono ovviamente dei richiami a un certo cinema di genere, ma riesce a avere, trovo, anche una certa personalità. Certo è uno di quei film che si scrive nel... utilizzando un po' nel cinema anche alla J.J. Abrams, perché c'è sempre quell'utilizzo di effetti luci che si chiamano lens flares.
Sì.
Quindi lens flare, noi che siamo nerd,
sono delle rifrazioni,
le rifrazioni sull'obiettivo della macchina da presa della luce, è una tecnica, un vezzo.
Sì, viene considerato poi un difetto da un punto di vista,
esatto,
ortodosso.
Però è diventata una cifra stilistica, per esempio, di J.J. Abrams, sia in Lost sia nei suoi film da regista.
Cifra stilistica un po' della fava, possiamo dirlo.
Sì, però il lens flare, se voi andate a vedere sulla pagina di Wikipedia lens flare, anzi adesso pubblichiamo su Facebook.
Lo pubblichiamo subito.
Parla ovviamente che come se l'avesse creato J.J. Abrams, o comunque l'ha fatto diventare non più un difetto, ma un qualcosa che è figo utilizzare.
Infatti, al che tra l'altro J.J. Abrams ha detto: no, guardate che in realtà io ho inventato la luce. Questa è stata
e
la frase.
E anche la
precisa.
Macchina da presa, urlando Lumière, puppatemi la qualcosa.
La cosa, certo, certamente. Questa canzone dei Mountain Goats, che si chiama Woke Up New, a un video diretto proprio dal nostro Ryan Johnson, che è il regista di Looper.
Ma quanto ne sappiamo, eh?
Mamma mia. Dunque, Giovanni, mail a diretta@radiocittadelcapo.it del tipo che sono due settimane che voglio andare a vedere Flight al cinema e dopo 30 secondi di programma siete riusciti a farmi passare la voglia di andarci.
No, Giovanni, valla a vedere. Valla a vedere perché comunque bisogna andare a trovare l'amico Zemeckis che ci ha accompagnato per tanti anni della nostra vita. Piace.
No, è bella come tu, secondo me sei terrorizzato dagli avvocati delle persone di cui parliamo. Sì, sei un pavido. E poi vota me per chi ha incastrato Roger Rabbit.
Io fossi te lo farei.
No, ma io lo faccio, ma con somma gioia, anche perché un ascoltatore o ascoltatrice giustamente fa notare una cifra stilistica molto brutta di Radio Città del Capo oggi, che da questa mattina che mi vede praticamente ininterrottamente in onda.
Sì, e tu hai, non è vero. Hai la brandina stasera.
Intanto
ti lascio
uno
qui stasera.
Non è vero, perché ci sono stati i colleghi dell'apertura.
Sì, però
ci sono
stamattina
stati,
dalle 10 alle 1
Pigreco parte. Poi
dalle
3
e mezza alle 5
poi
qua.
C'è stato Niccolò Vecchia da Radio con Sonica. Poi
quante
dopo
ore
di me
hai fatto?
Questa è la quinta, ma
portategli dei barbiturici
o anche dei barbecue, eh. La canzone era The Mountain Goats del 2006. Beh, una gran band.
Sì.
L'album era del 2006, era Get Lonely, e questa era Woke Up New, il cui video era diretto proprio da Ryan Johnson, regista dei film di cui abbiamo appena parlato, vale a dire Looper. Un altro film che vi consigliamo.
Allora, però, chi ci ha mandato un SMS ti vota per darmi solo un minuto.
Sì, ma non vota il film.
Quindi va bene Roger Rabbit.
Va bene Roger Rabbit per il momento. Sì, direi di sì. È uno dei regali più belli che potreste farmi. E non lo dico perché siccome mi odiate, allora voi poi cambiate idea.
Allora,
dico
però,
davvero.
Infatti, perché io devo parlare sempre di quelle vaccate, e invece a Francesco perché è bello.
Perché
allora
mi vogliono bene.
Gli diamo chi ha incastrato Roger Rabbit.
Ma poi tirano le pietre.
Parlo con questo tono così.
C'è del polistirolo, forse.
Andiamo in un loft, ci buttiamo su del polistirolo. Scusate, questi sono inside jokes.
Veramente è che è meglio che nessun altro conosca.
Meglio di no.
diretta@radiocittadelcapo.it 348-76-49-289. Noi arriviamo a parlare del terzo film. Abbiamo parlato, abbiamo detto all'inizio della puntata che si trattava di film hollywoodiani nell'impianto, nel modo di raccontare, anche probabilmente nei mezzi utilizzati. In questo caso il film non è propriamente hollywoodiano, caro Tommy, nel senso che vede degli attori anglosassoni, sicuramente, ma è diretto, è scritto e prodotto, coprodotto in Spagna.
Esatto, perché il regista fa il suo esordio, diciamo, internazionale con una coproduzione semi-spagnola, ed è il regista di un film che a noi non era dispiaciuto per niente,
no,
che era The Orphanage. Stiamo parlando di Juan Antonio Bayona,
che in qualche modo non è che si dimentica del suo passato horror, e fa un film il cui titolo tradotto in italiano è curiosamente uguale a quello di una canzone di una persona che sappiamo che ci ascolta in streaming, perché è un concittadino.
Vai, Biagio.
E l'ha fatto anche Bayona. Ha fatto l'impossibile.
Bayona o Biagio Antonacci?
Tutti e due, direi. Però noi non parliamo di Biagio Antonacci.
Antonacci.
Ma parliamo di questo film chiamato The Impossible, che fondamentalmente racconta la storia vera, e ce lo dicono tipo 90 volte,
sì.
Guardate, questa storia è vera,
no,
oh,
poi,
è vera, oh.
La didascalia è tratta dalla storia vera, poi rimane solo storia vera, lo sottolineano, lo evidenziano, gli mettono delle freccette per...
Ha capito?
Forse non avete capito che era storia vera.
E la storia vera è tutta incentrata in quel tremendo giorno del dicembre del 2004, il 26 dicembre, quando a seguito di un terremoto, credo tuttora il più forte mai registrato da quando i terremoti sono registrati.
Mi
o quasi,
sa che se la gioca con quello
del Cile,
del Giappone.
Ah, del Giappone.
Sì, stiamo parlando quasi del nono grado.
No, no, siamo oltre il nono grado.
9-1,
una cosa del genere. Insomma, terremoto e poi, come avrete capito, lo tsunami che ha devastato tantissimi paesi che si affacciano sull'oceano Indiano. Tra questi anche la Thailandia, meta turistica
di turismo sessuale, diciamolo.
Ma dai,
allora, diciamolo. Allora,
non è quello il punto.
È inutile, basta,
ma
ipocrisia.
No, ma perché la famiglia, tanto per bene, tanto carina, composta da Maria, Henry, cioè Naomi Watts ed Ivan
McGregor. Ecco, turismo sessuale no.
No, no, sono lì in vacanza. Probabilmente vivono in Giappone, non abbiamo capito, non si capisce molto e non è neanche molto importante.
Lui si dice di lavorare per una grande azienda.
E si trovano nel mezzo dello tsunami, nel senso che loro sono ai bordi della piscina il giorno dopo Natale. Arriva l'onda, li travolge, li disperde, li ferisce, li fiacca nell'animo e nel corpo.
Li divide.
Li divide.
E da qui parte la ricerca.
Degli uni nei confronti degli altri e anche degli altri nei confronti degli uni.
Ovviamente di tante storie, Bayona ha deciso di raccontarne una, che visto che... casualmente la famiglia di cui si parla, non nel film ma nella vita reale, è una famiglia spagnola.
Hai detto che è una storia vera?
No, però lo possiamo dire adesso.
È, allora, una storia vera.
È una storia vera. Quindi quella che voi vedete è una famiglia in anglosassone, però in realtà, essendo una storia vera, la famiglia vera è una famiglia spagnola vera.
Spagnola
però.
Vera, non
vera.
La Spagna,
no,
quella...
No, no, tipo Franza o Spagna,
purché se magna. No,
no, spagnola vera. Parla in spagnolo,
sì, sì, sì,
nella
sì,
vita
sì.
Reale. Sullo schermo parlano in inglese o in italiano se doppiati. Però nella vita reale, quella vera, parla in spagnolo.
Il concetto è chiaro.
Ma
adesso,
come parlava la famiglia spagnola in Thailandia? In spagnolo? Quella vera, dico.
Comunque mi votano veramente per Roger Rabbit, quindi dobbiamo
grande.
Aprire la scheda,
grande.
Secondo me. E in ogni caso, dicevo prima che il nostro non si dimentica i suoi passati horror, perché alla fine riesce a raccontare questa odissea angosciosissima, basata solo ed esclusivamente in realtà su quello che è stare in mezzo all'acqua con queste cose che arrivano. Per esempio, io mi aspettavo da un momento all'altro qualche tipo di animale feroce che comparisse. Invece no.
Beh, in realtà perché anche loro non se la passavano bene. Anche gli animali, i predatori in un contesto come quello di uno tsunami non se la passavano bene. Grande dinamismo nella sequenza dello tsunami.
Sì, sì.
Proprio
c'era
ben
il
girata.
Precedente di The Hereafter.
Ma secondo me è meglio.
Sì, sì, bellissima.
Secondo me è molto, molto fisica, molto angosciante. È una scena che, insomma, ci viene mostrata in diverse occasioni, ma ogni volta ha una sua porca forza, perché è veramente violenta e estremamente dinamica, dove c'è un effetto speciale, perché ovviamente l'ha girata in digitale, ma non te ne accorgi neanche.
No,
veramente molto, molto realistica.
Ecco, forse Tommy, visto che comunque il nostro c'ha una buona mano, la scena è girata bene, gli attori tutto sommato fanno il loro, anche qui quello che manca è un po' di originalità nella sceneggiatura.
È la drammaturgia, fondamentalmente.
Sì, scusa, infatti, non vorrei essere così tranchant.
No, allora,
o come diresti tu, tranchant. Lo so che sei
Barzotto. Mi volevi far diventare Barzotto.
Ma dai,
ero diventato Barzotto.
Basta!
Anche con Naomi
Watts.
Comunque è interessante, perché con The Impossible mentre lo vedevo ho pensato, siamo tornati al film catastrofico, cioè quel filone di film che negli anni 70 andavano fortissimo, con cast di attori stellari, Airport 75, Airport 850, L'inferno di cristallo, la tragedia del Poseidon, e sembrava un po' abbandonato, tranne che per Roland Emmerich, che è l'unico che continua a girare i suoi film disaster movie catastrofici, però fondamentalmente delle emerite porcate. Ecco, Bayona per il suo esordio, insomma, pseudo a Stelle e Strisce, sembra prendere un po' quel filone, però ecco, come tutti i film...
Ti sei incartato?
No, come tutti i film catastrofici stavo riflettendo che effettivamente non c'è una grande dinamica,
no.
Una grande costruzione della storia.
No, è vero, ma forse perché a questo punto un po' sto filone catastrofico... Diciamo che o ci dai dentro di brutto con l'azione, che qui viene fatto abbastanza, o se no un po'
no,
perde.
No, ma guarda, perché e poi Bayona ha degli squarci, trovo piuttosto inusuali in un film catastrofico, perché è un regista che prepara con calma la sua situazione, è un regista che magari mi sono piaciute moltissimo le numerose inquadrature senza musica, per esempio del mare, o comunque dell'elemento dell'acqua. Ci
sì.
Sono molto spesso queste cose che fanno presagire un qualcosa senza troppi effetti, molto semplicemente. Purtroppo però una volta che insomma la parte dei sentimenti umani e solidali la fa un po' da padrone, ecco lì il film crolla. Diciamo, quando la parte un po' più lacrimevole, ed è un lacrimevole... tutto sommato contenuto,
abbastanza contenuto,
sì,
abbastanza
tutto contenuto.
Contenuto,
perché i bambini sono belli, teneri, ma non indugiano nel pietismo o nella carineria assoluta. Ecco, una volta che le cose cominciano a mettersi forse bene, perché forse non lo sapete ma è una storia vera, ecco lì il film incomincia a essere abbastanza banale, e incredibilmente, tra l'altro, nel momento in cui il film diventa banale, la musica originale incomincia a diventare roboante, enfatica.
È vero, e infatti ci sono anche canzoni come questa che noi vorremmo dedicare a quel bello marino che stira in questo momento. A palla però, lo stereo.
Sì. E fuori dal letto?
Prendi una donna, dille che l'hai. Scrivi le canzoni d'amore, manda le rose, poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante.
Ma secondo te si può dire spremute di cuore senza incorrere in qualche multa?
No, guarda.
E in tal caso ne sto incorrendo.
Dopo che ho vivisezionato, ho fatto la parafrasi dei testi di Umberto Tozzi, direi che lui può usare. Ferradini può usare tutti i termini che vuole. Dopo il guerriero di Cartigenica, penso che...
Quanto hai ragione, Tommaso.
Sai com'è. Sono cose che segnano. Ricordiamo che Umberto Tozzi è stato l'unico artista che ha suonato al matrimonio di Alberto di Monaco.
Ma perché continui a parlare di Umberto Tozzi?
Sì, perché mi
vabbè.
Quando vado al karaoke io canto sempre Umberto Tozzi.
Mamma mia, che bei momenti.
E c'è molto spesso poi per poterlo cantare poi nei film francesi, perché Ti amo ti è molto spesso usata nei film francesi.
Quanto orrore, in poche parole.
Allora,
Tommy,
The Impossible, quindi i nostri ascoltatori, ma soprattutto le nostre ascoltatrici, lo devono andare a vedere oppure no?
Boh, ma anche no.
Secondo me si può aspettare.
Ma si può aspettare.
Si può aspettare, oddio. È un film che ovviamente si vede, perché Ewan McGregor è figo, ma è molto a basso servizio. Naomi Watts è molto brava, noi lo diciamo da sempre, è un po' il cuore del film insieme al figlio maggiore. È un film che ha, secondo me, una discreta buona prima parte, nel momento dello tsunami. Ha alcuni segmenti horror che un po' te lo fanno sembrare qualcosa di diverso dal solito, però insomma, alla fin fine la parte finale è proprio bruttina, possiamo dirlo. Oddio, bruttina.
Insomma, così così.
Inutile, inutile.
Beh, direi che i voti qua sono arrivati, cari ragazzi. Io devo tornare a quello splendido anno, a quel 1988.
Cosa facevi nell'88 tu?
Sono andato al cinema a vedere Roger Rabbit. Non solo, mi sono anche comprato il romanzo, la novelization.
Anch'io ho comprato
veramente,
la novelization.
Che schifezza.
Penso, ovviamente ho letto forse una pagina, ma era bello tenerla e esporla perché c'era la locandina.
È vero, film. È vero. È uno dei nostri film preferiti e mentre Ferradini deve smetterla però adesso...
tienilo sottofondo durante il Roger Rabbit.
No, non me la sento, guarda Tommy, non me la sento, però voglio ringraziare chi ha votato affinché ci sia, vedi, un viaggio nel tempo, di nuovo. Andiamo indietro a 25
quanta
anni
magia.
Fa, mamma mia, sarà il cinema?
Quanta magia.
Quanta magia nei Pooh. Abbiamo citato Umberto Tozzi, Biagio Antonacci e
Marco Ferradini
e i Pooh.
Ma soprattutto le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori sono con te troppo buoni e vogliono farti fare un bel viaggio nostalgico. Caro Francesco, per te chi ha incastrato Roger Rabbit in soli 60 secondi. Vai!
Io vado. Allora, siamo nel 1988. Robert Zemeckis dirige la storia di un cartone, Roger Rabbit, un coniglio protagonista di grandi corti animati, di grande successo. Siamo nel 1947, che viene incastrato. Viene incastrato perché Marvin Acme, sì, proprio quello dei vari scherzi, viene ucciso e ci sono delle tracce che possano fare credere che Roger Rabbit l'abbia ucciso per motivi di gelosia. Jessica Rabbit, infatti, è stata colta in delle fotografie che portano il nostro coniglio in seri guai. Si dovrà rivolgere al detective, quello che un tempo era il detective di cartoni, e di Valiant. Un film meraviglioso, un film che, seguendo le tracce di un noir, di un hardboiled degli anni 40, riesce a raccontare la magia del cinema e soprattutto del cinema di cartone. L'interazione tra umani e cartoni non è soltanto una buttad, ma diventa una vera e propria interazione di mondi. Grandissimi anche gli attori, ricordiamo Bob Hoskins e Christopher Lloyd nei panni di uno dei cattivi più divertenti e cartuneschi che li siano mai visti. Eppure ci fece paura nel 1988.
Ma ragazzi, ma quanto è bravo questo ragazzo, soprattutto quando gli vengono sottoposti dei film del genere.
Vabbè, ma siamo buoni tutti, con dei film del genere.
Oserei dire, facciamo una prova, caro amico Francesco, se io ti faccio Ammazza la vecchia
Conflict.
Che bello.
Non c'è niente
bello
da fare, non
è
posso resistere.
È irresistibile. Sai cosa dico? Adesso torniamo a casa e ce lo guardiamo.
Ma sarebbe bellissimo.
Limonando
Tommy
durissimo tra di noi,
Spremute di cuore e Pulp. Il voto di Giulio purtroppo arriva troppo tardi. Se lo scopre Tarantino, a Ferradini ci fa fare la parte di protagonista del prossimo film.
Sì, comunque ti aveva votato per The Impossible.
E la vita. So cose.
Però
cioè,
noi dovremmo dire per correttezza tipo stop al televoto, perché sennò uno pensa di poter votare.
Hai ragione. Quindi che vogliamo
siamo
fare?
Dei
spero niente.
No, niente.
Grazie, ti ringrazio.
Sei forte, sei fortissimo.
Cosa ci sarà la prossima settimana a seconda visione?
Allora, la prossima settimana esce un film, anzi due film particolarmente attesi. Stiamo parlando dell'ultimo film di Kathryn Bigelow, candidato a un rozzo di Oscar, uno dei film
a
più...
un?
Rozzo.
Ah.
È un termine per noi tecnico, per noi dei telelavori. È un film, uno dei film più discussi dell'anno, ovvero Zero Dark Thirty, il film sulla caccia a Bin Laden, protagonista la nostra adorata, brava Jessica Chastain, e poi la grande sorpresa dell'anno, il grande outsider che dopo la Camera d'Or al Festival di Cannes come miglior opera prima ha sbancato più o meno tutti i festival ed è agguerrita agli Oscar con quattro candidature di peso. Stiamo parlando dell'opera prima di Ben Zeitlin, Beasts of the Southern Wild, che per fortuna esce purtroppo con un titolo un po' così fuorviante, vale a dire Il re della terra selvaggia. Quindi due film di peso, finalmente, sarà una delle ultime occasioni per parlare di grandi film o comunque film molto attesi, e vedremo un po' come andrà a finire. Tanto io l'ho già visto.
Ma che te frega. Allora, noi quindi ci sentiamo la prossima settimana, martedì alle 22:35, sempre su queste frequenze. Ovviamente scriveteci a secondavisione@gmail.com, perché ci fa piacere se voi scrivete, noi siamo contenti.
Sì, ma anche se scrivete dite ciao.
Oppure scrivete delle lettere a Tommy.
Esatto, esatto. Prima, guarda, magari non la prossima settimana, perché so che, insomma, la posta aerea forse può subire dei ritardi, ma la settimana dopo può darsi. Ah, poi la prossima settimana forse potremmo avere anche un collegamento dalla Berlinale.
Mamma mia, guarda.
Ma quante quanta magia, eh.
Vi lasciamo a Questa è l'acqua.
Quindi sempre pezzi un po' anni 80, eh.
E a Emanuele Rosso. Oh, io per non sbagliarvi, dimmi, vi dico che tra meno di 12 ore sono già in onda da un'ora.
Però cerca di dormire almeno le 8 ore canoniche.
No, adesso devo pulire la radio.
No.
Imbiancare.
Io vado
poi
a casa,
se ho tempo dormo.
Io
ma
vado
devo
a
raccontare,
casa.
Dobbiamo vedere Roger Rabbit.
No, ma guarda, ci pensiamo domani, eh. Ma poi ti chiamo, eh.
Sì, sì.
Non ti preoccupare, no,
da Francesco
e da Tommaso.
Buonanotte, a martedì prossimo e grazie.
Ciao.